Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è il 18 giugno 2008. Antonio Sofio, poggiolaine.com, ecco i titoli di oggi. Firefox dopo il download day all'attacco di Explorer. Internet come killer application in politica. Il think big dell'incubatorio del Politecnico di Torino. E poi un'accusa dall'Atlantic alla generazione web. Tutto questo web renderebbe un po' stupidi e deconcentrati. Vedremo, intanto ora sigla.
Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci, rieccoci con Quinta di copertina. Oggi mercoledì, non un granché sui quotidiani in edicola. Recuperiamo anche qualche segnalazione da ieri martedì. Per costruire il nostro podcast giornaliero sulle nuove tecnologie raccontate dai quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera di oggi che parla di Firefox e parla del Download Day che c'è stato e anzi continua ancora adesso in Italia fino alle 7 di pomeriggio, se non sbaglio, con l'idea più promozionale che altro di battere il record, il Guinness dei primati per quanto riguarda il software più scaricato nelle 24 ore. L'obiettivo è 5 milioni di pezzi per la versione 3.0 di Firefox, il famoso browser open source è gratuito che da anni cerca di combattere l'egemonia di Explorer, una egemonia, quella del browser di Microsoft, che è data più che dalla libera scelta, dicono i Firefoxiani di tutto il mondo, più che dalla libera scelta dal fatto di essere integrata dentro il pacchetto Windows. In realtà ci sono delle storie pregresse molto importanti e rinomate proprio su questa accusa, e il Corriere della Sera parte proprio da questa voglia di vendetta, se vogliamo, di Winifred Mitchell Baker, che era nel 94 nella squadra Jim Barksdale, che ha portato al debutto di Netscape, di fatto il primo browser grazie al quale Internet ha cominciato a diffondersi come strumento di comunicazione globale, che ora è il presidente della Mozilla Foundation, l'organizzazione non profit di Mountain View, cui fanno capo molti progetti open source per il web, tra cui appunto il browser Firefox, ma non solo. E insomma, la voglia di vendetta è di Baker, di professione avvocato, che parla il mandarino e trapezista per hobby, e ieri era a Seul per il lancio appunto di Firefox 3. Giancarlo Radice sul Corriere della Sera lo racconta un po' come la sfida Davide contro Golia, anche se Firefox ha ormai il 18-20% del mercato rispetto a Explorer, che ovviamente guarda dall'alto il suo 80%, ma appunto la vendetta è data dal fatto che la stessa Baker era a capo dell'ufficio affari legali di Netscape e ha vissuto da protagonista proprio una battaglia legale famosa, famigerata, sfociata nella prima grande causa antitrust contro Microsoft negli Stati Uniti, dalla quale il colosso di Bill Gates, scrive Radice, è riuscito a imporre il suo Explorer sfruttando l'egemonia dei sistemi operativi Microsoft. Insomma, non essendo riusciti il taglio dell'argomentazione e questo, non essendo riusciti a imporre un rispetto della concorrenza leale tramite le cause ai tribunali, e Firefox pian piano si è messo a creare un bel prodotto che è sempre più scaricato, sempre più apprezzato dagli utenti, anche se appunto stiamo parlando di utenti ancora minoritari, sicuramente evoluti, che hanno voglia di scaricare e installare programmi, cosa magari banale, ma non poi così tanto. E proprio rispetto a questo, a questo punto, leggo velocemente, facilmente, una accusa che viene dalla rivista Atlantic, e da Nicholas Carr, ex direttore dell'Harvard Business Review, che scrive un fondo in cui parla della, di internet e della esperienza cognitiva di internet come un fattore che rende più deconcentrati, alla fin fine più stupidi. Ma non è un attacco, diciamo, vuoto e senza contenuti. Stiamo parlando della di una riflessione, secondo me opportuna, sensata, logica da fare su quelle che sono gli effetti inevitabili dell'uso di internet sulle nostre capacità cognitive, per esempio quella della concentrazione. Per esempio, scrive Carr, ho la sensazione che internet stia frantumando la mia capacità di concentrazione e di osservazione. La mia mente si sta abituando a raccogliere informazioni nello stesso modo in cui la rete le distribuisce, un flusso di particelle che si muovono a grande velocità. Una volta mi sentivo come un subacqueo che si immerge nel mare delle parole, ora schizzo sulla superficie come un ragazzino su un acqua scooter. Molto affascinante questa immagine, ed è appunto il riferimento a questo multitasking mentale e cognitivo che per esempio rende complicato quello di immergersi in un libro, perché è un tempo e un modo di approcciare la stessa cosa in fondo. Dei contenuti che passano soprattutto attraverso le parole, però in maniera, diversa. Insomma, consapevole, continua a scrivere Massimo Gaggi in questa, in questo pezzo che riporta la provocazione di Carr, consapevole lo stesso Carr di star attaccando un totem complicato e sicuramente di scatenare delle reazioni importanti, sta facendo, fa una riflessione a voce alta, esprimendo anche i propri dubbi. Sono sensazioni, non pretendo di illustrare una verità scientifica, ma sicuramente c'è la possibilità. Io stesso sono scettico sulle cose che dico, ma stiamo parlando di un qualcosa che probabilmente impatta a livello profondo sul nostro modo di vedere e leggere il mondo, e quindi dovremo rifletterci non banalmente. E a proposito di riflessioni non banali, salto a Italia Oggi, in cui la consueta rubrica di Gian Roberto Casaleggio parla della politica e di internet. Più volte abbiamo affrontato il tema e di come internet appunto diventa la killer application della politica, almeno così è successo con la campagna di Obama, secondo la maggior parte dei commentatori, ma secondo lo stesso Obama. Internet ha funzionato in maniera egregia sia per comunicare i contenuti importanti, sia per diffonderli velocemente e attivare gli attivisti, appunto. Segnalo per esempio un editorialista, Jean McLean, che ha spiegato in una frase l'importanza della rete delle nuove social media election. Facebook e MySpace sono importanti almeno come gli stati del New Hampshire e dello Iowa. Insomma, alla fine sono gli ennesimi stati virtuali, ma non proprio, che permettono, almeno finora hanno permesso ad Obama di vincere, hanno contribuito alla vittoria di Obama nelle primarie democratiche. E chiudiamo con una eccellenza italiana, ce ne abbiamo così poche, quindi alla fine perché no segnalarle con attenzione. È il Politecnico di Torino, l'intervista a Francesco Profumo, rettore del Politecnico di Torino, su Tutto Scienze della Stampa, in cui si parla delle eccellenze del campus. Io segnalo soprattutto questa attitudine puntare su nuove aziende, su startup, su un incubatore. È la prima università in Italia a creare l'incubatore di nuove imprese i 3P e dal 2000 sono 96 quelle che hanno visto la luce. Sono 150 idee ogni anno, ne selezioniamo 50, c'è una fase di formazione e poi 3 nuove imprese ogni 2 mesi, e in questi anni ne sono morte solo 6. Insomma, ovviamente technology based, quindi basate molto sulla tecnologia e sull'innovazione, e quindi c'è la possibilità in un ambiente formativo di sperimentare e poi camminare con le proprie gambe nel mercato, quello che forse dovrebbe fare l'università e non fa. Bene, questa era l'ultima segnalazione, con la speranza che l'università appunto si prenda sempre più carico anche di questo tipo di ambizioni. Io vi auguro una giornata appunto ambiziosa, l'appuntamento Quinta di Copertina per domani.